fatti ed espressioni del libero pensiero a cura della RVS.
Ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Voce della Speranza, redazione di Catania, e ben ritrovati con una nuova puntata di attualità. Oggi in studio Daniela,
Emanuele.
Buongiorno a tutti, sono Gabriele.
Buongiorno Gabriele, quindi con noi il pastore avventista Gabriele Ciantia, che sicuramente avete seguito in altre occasioni. Oggi per la rubrica attualità ci piaceva poter condividere con voi, dovunque voi vi troviate e con noi in studio, un argomento di cui da diverso tempo si sente parlare, soprattutto ci sono delle notizie su internet: il microchip sottocutaneo. Se ne sta parlando tanto, so che anche diverse comunità religiose stanno affrontando questo tema per capire quali connessioni ci possono essere anche con delle profezie bibliche, quindi c'è un interesse molto diffuso su questo, su internet c'è di tutto. Riuscire a capire quali sono le notizie più o meno attendibili è un lavoro che bisogna fare di critica, di autocritica. Che dici Gabriele, se partiamo da un servizio che è stato fatto dalla National Geographic proprio su il microchip sottocutaneo, che già in alcuni posti...
Beh, già per me è inquietante, no? Che si riesca a mettere qualcosa
sotto la pelle.
Sotto la pelle già mi incute, no? Vedere quella, almeno su internet, le foto non mancano, no?
Ha un certo senso, insomma.
Ecco, secondo, non amo molto gli aghi, soprattutto quando sono così grossi, però già questa cosa mi incute un po' di
timore.
Già oggi la sorveglianza tecnologica è dappertutto, ma domani forse il controllo non verrà più dall'esterno, verrà dall'interno del nostro corpo e avrà il potere di rivelare non solo chi siamo, ma tutto quello che facciamo. Il futuro della sorveglianza è già realtà nel Bahia Beach Club di Rotterdam. Questa festa non è diversa da tutte le altre, ma il club è del tutto particolare. Ospita uno scelto gruppo di VIP che si distinguono dagli altri clienti. Non devono essere identificati e possono consumare ai tavoli senza pagare. Per entrare nel club devono solo mostrare un braccio a uno scanner. E questa sera il giovane Rioni Schuten entrerà in questa elite di privilegiati.
Faccio perché è molto comodo. Ti servono da bere e da mangiare al tavolo senza che tu vada a servirti al bar.
Ma prima di partecipare alla festa, Rioni ha un appuntamento con un medico. Dovrà farsi impiantare nel braccio un chip elettronico chiamato Identificazione a Frequenza Radio, o RFID. È un piccolissimo chip che trasmette un segnale radio che viene letto da uno scanner. Nel 2003 il capo del Dipartimento della Giustizia del Messico si è fatto impiantare e ha fatto impiantare a altri suoi funzionari questi microchip per accedere liberamente alle aree più sensibili. Non è ancora una prassi comune, ma il medico di Rioni ne ha già impiantati un centinaio.
All'inizio avevo qualche dubbio perché introducevo dei chip in corpi giovani, sani e forti, ma oggi credo che il futuro sarà questo.
Ogni microchip ha un numero. Uno scanner collegato a un database può immediatamente rivelare l'identità di quella persona e molto di più. Tecnicamente non ci sono limiti alle informazioni che il database può incamerare.
Questo è l'ago con cui impianterò il chip.
Il chip è poco più grande di un chicco di riso. Resterà nel corpo di Rioni per tutta la vita, o fin quando non andrà in ospedale per farlo rimuovere. Rioni deve essere anestetizzato prima dell'impianto. Il chip è impiantato pochi millimetri sotto la pelle. Se viene messo troppo vicino al muscolo, questo potrebbe danneggiarsi e, muovendo il braccio, Rioni sentirebbe il chip. Ma se tutto andrà bene, dimenticherà di averlo.
Ok. Tenga la garza per qualche minuto.
L'operazione è compiuta in pochi secondi. E ora comincia la festa. Mentre gli altri devono pagare all'ingresso, quando Rioni arriva, il suo nome e numero lo identificano immediatamente come un socio VIP del club. Va verso il banco dei VIP e compra un drink con il suo chip. Il Bahia Club è una rapida occhiata su un futuro non tanto lontano. Già diversi malati portano un chip con le informazioni sulla loro salute. E c'è chi pensa che tra non molto tutti avremo un chip che ci identificherà e che permetterà una nuova forma di sorveglianza. Joe Van Galen, direttore del Bahia Club, ama tenere d'occhio i suoi ospiti e in particolare i VIP impiantati.
Io penso che tra 20 anni sarà una cosa normale. Penso che al momento della nascita ci verrà impiantato un chip che rimarrà nel nostro corpo per tutta la vita e che raccoglierà tutte le informazioni utili. Così, se avremo un problema, leggendo il nostro chip, sapranno chi siamo.
Questi chip di identificazione sono forse solo un inizio. Quelli del futuro potranno essere abbinati alla tecnologia del GPS, che permetterà di localizzare chiunque in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo. Negli Stati Uniti circa 750.000 criminali sono monitorati dal GPS, grazie a congegni che diventano sempre più piccoli. Oggi l'impianto di un GPS non è disponibile, ma forse sarà solo questione di tempo e ogni criminale, forse anche ogni cittadino, avrà un chip di identificazione.
Bill before me will help law enforcement to identify, to dismantle, to disrupt, and to punish terrorists before they strike.
Pochi mesi dopo gli attacchi dell'11 settembre, il presidente Bush ha ordinato in segreto al governo di intercettare le telefonate di alcuni americani senza preavviso. Quasi tutte le telefonate, i fax e le email passano attraverso una rete di satelliti. I dati digitali possono essere intercettati con parabole o satelliti spia. I soli Stati Uniti hanno più di 30.000 orecchie sparse nel mondo che ascoltano le registrazioni di un centinaio di satelliti spia. I governi ci dicono che queste tecnologie ci rendono più sicuri. Ma dove ci porteranno? Le nuove tecnologie, impianti di microchip, scansione dell'iride e riconoscimento facciale, hanno il potere di identificare chiunque abbia commesso un crimine. Attraversato illegalmente un confine, ma hanno anche il potere di invadere la nostra privacy. Nel futuro mondo della sorveglianza totale, non ci sarà più un posto dove nascondersi.
Abbiamo seguito questo servizio che è stato elaborato dalla National Geographic proprio su questo microchip sottocutaneo che già esiste in diverse parti del mondo con poi motivazioni diverse. Certo è un po' inquietante pensare a un qualcosa del genere, perché già qualcuno di noi magari ha il timore quando va a fare gli esami del sangue, no? un piccolo ago che toglie un po' di sangue già mette problemi. Vedere quell'ago e il fatto di impiantare questo microchip, che anche se piccolo comunque è qualcosa che viene inserito sotto la tua pelle, un po' così lascia inquieti. Ci sono di queste notizie da un po' di tempo e da diversi anni che se ne parla. Ora la cosa è diventata anche più attuale, perché ad esempio sugli animali, sui cani, ricordo che credo dall'anno scorso è obbligatorio per chi possiede un cane mettere questo microchip. Quindi ci sono sicuramente i pro e i contro di questa iniziativa. Gabriele, da quanto tempo tu conosci questa notizia?
Ma, da un po' di tempo. Da un po' di anni, tempo fa ho scaricato un PowerPoint dove si parlava di questo microchip. Se non ricordo male, l'inventore di questo microchip si chiama dottor Sanders, e c'era tutta una serie di informazioni, no, su come l'ha fatto questo microchip, che se non ricordo male è lungo 7 mm, ha un diametro di 0,07 mm, quindi come dicevi prima tu, non più grande di un chicco di riso. E la cosa che mi colpì è che ora è vero che siamo, come dire, nell'epoca dell'informazione, ma in realtà la disinformazione, come
è
dire,
parecchia.
È parecchia, non, dovuta alla troppa, No, si dice tutto il contrario di tutto, quindi alla fine non si sa esattamente cosa sia vero o meno. Infatti c'è chi parla di complotto dietro a questo sistema di microchip,
di un ordine mondiale,
sì,
che è un progetto.
Si dice di tutto il contrario di tutto. Ecco, ricordo la prima volta.
Si presta a questi pensieri,
Si presta, perché effettivamente la paura, no? Prima il servizio parlava di dell'11 settembre, di quello che ne è conseguito, no? I vari controlli a tappeto da parte degli Stati Uniti per ordine del presidente. Siamo fondamentalmente, no, nel periodo del post 11 settembre, il periodo della paura, tutto quello che sta accadendo, l'ISIS e tutto il resto, per cui magari dietro, no, a sistemi, a progetti del genere c'è anche forse una buona volontà, ma in effetti dobbiamo sempre chiederci quali sono, qual è l'altra faccia della medaglia. Dicevo, la prima volta, sono passati già diversi anni che ho sentito parlare di questo microchip, appunto si parlava della possibilità di sostituire carte di credito, di eliminare le carte di credito, denaro circolante, quindi denaro, insomma,
perché basta mettere il braccio,
sì,
in quel polso, è tutto
perfetto. E a me mi si è smagnetizzato più volte, no, la carta bancomat, e effettivamente diventa scocciante. Mi sono chiesto, ma se si smagnetizzasse il microchip cosa devo fare? Poi andare in ospedale per
un'altra siringata.
No, preferisco sostituire la carta di credito più volte che farmi filare
oppure se questi dati a un certo punto si deteriorano, perché come qualsiasi cosa,
infatti,
possono cambiare,
infatti,
variare.
Non solo, ma si parla, ripeto, quando per la prima volta sono entrato in contatto con questa notizia del microchip, mi ha colpito il fatto che, ripeto, non so quanto sia vero, quanto ci sia di falso in quello che veniva detto, che questo microchip poteva essere impiantato soltanto sulla mano destra, no, perché nella mano sinistra la frequenza cardiaca dava fastidio,
quindi,
no,
come
al microchip,
si
però ripeto, non so quanto ci sia vero. E soprattutto l'idea che questo microchip funzioni con una batteria a litio, come quella che una volta, adesso credo che il sistema sia leggermente diverso, veniva messa nei cellulari. Questa batteria al litio si ricarica grazie alla fluttuazione della temperatura corporea, no? Però è sempre una batteria al litio, nel senso che
cosa
dovesse
scarica nel corpo?
È quello, ma sicuramente sarà isolata, ma dovesse rompersi per un trauma qualsiasi, no, vada a sbattere o un cattivo funzionamento, immetterebbe nel corpo una sostanza altamente tossica come appunto il litio. Quindi, diciamo, queste erano, mi ricordo, le prime considerazioni che si sono fatte. Adesso, come dire, effettivamente c'è di più.
Ci sono più notizie, ieri, anche perché ci sono più posti dove già comunque ci sono persone che,
certo,
l'hanno,
infatti,
messo.
Credo che il abbiamo sentito, no, il giornalista del servizio della National Geographic che diceva, in realtà non esiste ancora il sistema GPS, mm-hmm, no, per questo sistema. In realtà, ripeto, funziona più come una carta di credito con un codice a barre che viene passato su uno scanner e identifica la persona che in qualche modo porta, come dicevi tu prima, no, per gli animali stessa cosa. Oggi credo
per
sia obbligatorio,
anche,
nel senso che nel momento in cui viene trovato, se effettivamente l'animale ha questo microchip, immediatamente si capisce e si risale al proprietario. Ma credo che il sistema ancora GPS, poi quello che effettivamente viene rivelato al popolo non sempre corrisponde a verità, perché non credo che ci sia poi tanto da fare per permettere a un sistema del genere di avere anche un sistema GPS, per cui è
tu,
facile,
ovunque tu ti trovi sei identificata,
quindi
si può sempre conoscere,
si sa chi sei e si sa dove sei fondamentalmente. È il fatto grave, come diceva appunto anche il servizio, è che a quel punto non hai più nessuna
nessun posto dove nasconderti,
non esiste più la tua privacy. Già non a considerare il fatto che, per esempio,
con tutti i satelliti, comunque,
infatti, il computer, le nostre macchine, ma il fatto stesso, qualsiasi tipo di operazione attraverso una carta di credito o
il cellulare
praticamente siamo inquadrati, no, all'interno di un sistema a griglia dove il nostro puntino viene seguito passo dopo passo, che sicuramente può essere un fatto estremamente positivo, ma ci dobbiamo chiedere,
siamo un po' sotto scacco.
Posso dire una cosa?
Sì.
Io non è che abbia tanta fiducia nell'uomo. Noi non sappiamo da qui a 10 anni, a 15 anni, a 20 anni, la ragione dell'uomo funzioni ancora, perché si potrebbe verificare l'insorgenza, vedi quello che sta accadendo con l'ISIS, di una potenza che chiaramente nella sua follia di durezza di cuore, comincia ad essere una grande dittatura mondiale. E allora cosa ci saranno? Tutti quelli che hanno microchip sono i buoni e quindi fanno parte di quella schiera. Quelli che non hanno il microchip sono da eliminare. Io ho questa paura, mi viene un brivido nella schiena, perché non sappiamo da qui a 20 anni cosa accadrà, in quali mani saremo. Quindi questa potenza infinita, perché risulterebbe una potenza di controllo straordinaria, viene iniettata in coloro che fanno parte della schiera, coloro che non hanno questo microchip, non facendo parte della schiera, sono da eliminare.
Certo, credo chi è arbitro, no, nel definire che i buoni sono quelli col microchip e i cattivi sono quelli che non lo sono. Mamma e soprattutto mia. In base a quale criterio?
Esatto.
Purtroppo ce ne dobbiamo rendere conto, chi governa oggi il mondo è chi detiene le rede del mercato,
gli uomini occulti.
Non sempre i parametri seguono l'etica comune, no? L'etica,
cioè, il rispetto per l'uomo, la dignità
l'uomo,
non gli interessa niente, il denaro e basta.
Per cui diventa pericoloso,
pericolosissimo.
Ovviamente ribadisco, in questi sistemi c'è sicuramente qualcosa di positivo, no? Prima, così fuori onda, si parlava dell'invenzione della scoperta della scissione dell'atomo. I benefici sono stati tanti, no? In medicina, però, in ambito medico, però sappiamo anche quanto sia stato deleterio e quanto ancora oggi si tema la possibilità di utilizzare un sistema per la distruzione di massa. Quindi effettivamente
ogni cosa che viene fatta ha sempre i pro e i contro.
Perfetto,
c'è sempre il bene e il male, dipende da chi la utilizza e come viene utilizzata.
Perfetto, per questo è giusto quello che dice Emanuele. Questo sistema, d'accordo, può essere estremamente positivo, ma bisogna vedere poi chi lo gestirà, in mano a chi è,
e poi anche con quale obiettivo, perché ad esempio all'interno di questo microchip chi comunque decide di poterlo far impiantare ai propri cittadini, cosa può far inserire? Solo alcuni dati che possono essere quelli della salute o altro, potrebbe mettere qualche altra cosa? No, non sappiamo, ecco, quindi è tutto sicuramente un grande punto interrogativo. Però questa notizia sta girando un po'. So che ieri tu avevi ascoltato cosa? Avevi seguito un programma televisivo,
sì,
Emanuele?
Sì,
quindi
sì,
per tornare un po' alla nostra società italiana.
Un'intervista al ministro del lavoro Poletti, ed è stata una cosa semicomica, anche spiacevolissima, perché l'intervistatore è stato redarguito fortemente dal ministro dopo che il ministro aveva lui creato una certa situazione. Comunque c'è la possibilità di sentire qualcosa? No, vero? Proprio la trasmissione La Gabbia ieri sera.
Ma penso che appunto chiunque voglia possa collegarsi,
sì,
al sito
che
di La 7 e rivedere, no, il programma di ieri sera, dove si parlava dei lavoratori del Fincantieri obbligati a mettere un microchip sulle scarpe, gli scarponi da lavoro, in modo tale da verificare dove si trovino di volta in volta. Ovviamente la ragione è quella per controllare un po' la sicurezza, per avere sott'occhio sempre, no, i vari lavoratori, per
la loro
sicurezza.
Questo per gli uffici pubblici, perché vediamo gli scandali di gente che passa i beige,
ecco,
continuamente.
Allora, diciamo che quello potrebbe essere sicuramente un lato estremamente positivo, no? A quel punto tu non puoi dare tua tessera, no, per far timbrare, quando in realtà tu sei da un'altra parte. Ma anche qui però ci si lamentava del fatto che ci torniamo un po' indietro di centinaia di anni, quando i lavoratori erano costretti a lavorare, no, sotto controllo di chi con la frusta, tra virgolette, lì. Quindi esistono sicuramente lati negativi. Ma la cosa che mi ha colpito di più, no, di quell'intervista, il giornalista presentava la questione dicendo che il ministro Poletti in qualche modo sta facendo i passi necessari per modificare la legge, perché ad oggi, e poi c'era anche il parere dell'Unione Europea che diceva che non è possibile, no? Ci sono leggi particolari sulla privacy, per cui non è possibile.
Per la privacy proprio singola del lavoratore, perché questa cosa sarebbe una cosa singola,
certo,
quindi per ogni individuo.
Certo. Per fare questo si sta procedendo a modificare, adesso non ricordo se era l'articolo 7, questo mi preoccupa, quando per interessi di tipo economico, perché diciamocelo, sì, l'interesse per la salute e la sicurezza del lavoratore, ma un'azienda che produce fondamentalmente quello a cui fa caso è il fine utile, no? Il prodotto finale, il guadagno. Quindi andare a modificare delle leggi come dire, sulla garanzia dell'individuo, sulla privacy dell'individuo, per permettere un controllo più attento al fine di produrre di più, mi preoccupa perché ripeto, si sfiora il fatto di violare i diritti fondamentali dell'uomo, tutto e sempre per
motivi economici.
Quindi è un po' preoccupante.
Sì, io mi spingo oltre, perché visto la velocità con cui la scienza, la tecnologia sta andando avanti, quindi si riescono a fare oggi delle cose che magari un anno fa non si immaginavano nemmeno, per dire un anno fa, 10 anni fa. Ecco, ma fra 20 anni questa scienza che progredisce sempre di più, non ci sarà più bisogno neanche delle intercettazioni telefoniche, perché se vogliono, attraverso il collegamento, possono sentire anche il tuo parlare. Cosa pensi? No, il pensiero non si può controllare, ma chissà che poi non arriveranno veramente a controllarti la vita, e quindi sapere quello che fai notte e giorno, ma è una cosa spaventosa.
Sì, sì.
Sai, scriverti una lettera non è una cosa facile. Sai, mi si sento così fragile. Le bombe non ti ascoltano.
È stato facile. state seguendo la rubrica Attualità. Quest'oggi ci stiamo occupando proprio del microchip sottocutaneo, quindi di questa notizia che ormai gira su internet da tanto tempo. Sappiamo che ci sono degli stati dove alcune cose già sono state fatte, quindi sono stati microchip impiantati. Volevo leggervi una breve intervista che è stata fatta dal Fatto Quotidiano a Vincenzo Martino, che si occupa dell'associazione Avvocati Giuslavoristi Italiani. Gli è stato chiesto appunto se questo aumenterà veramente il controllo della vita delle persone. Lui non si sbilancia, ma dice: la legge delega è molto generica, si tirano in ballo le attrezzature di lavoro ma non si capisce in concreto cosa si voglia dire. È troppo presto per dire quali saranno gli effettivi cambiamenti. La sensazione personale è comunque che si andrà verso forme di controllo più estese. Controllo a distanza, spiega Martino citando lo statuto dei lavoratori, può avere a oggetto non il singolo lavoratore bensì la generale organizzazione produttiva e in ogni caso previo accordo sindacale o autorizzazione dell'ispettorato del lavoro. Nessuno strumento può essere finalizzato a controllare in via esclusiva il lavoratore. Qualsiasi atto unilaterale dell'azienda è illecito. Questo è quello che secondo la legislazione è in atto fino a questo momento. Abbiamo una telefonata?
Pronto?
Pronto? Buongiorno, con chi parliamo?
Daniela, sono Immacolata, dalla Svizzera.
Immacolata, ben ritrovata.
Io sto ascoltando attentamente, che è molto interessante quello che state dicendo.
Sì.
Però noi che abbiamo creduto in Dio sappiamo benissimo che il pensiero di Dio non lo può investigare nessuno. Noi siamo in continuazione in contatto con il pensiero di Dio tramite lo Spirito Santo e il nostro spirito. Di chi possiamo aver paura? Chi ci può fare del male se siete zelanti per il bene? Se credete in Cristo Gesù sarete salvati. Possono uccidere il corpo, dice il Signore, ma non lo spirito chiamato anima.
Certo.
Perché tutte queste cose moderne, in un momento dove tutti meno se l'aspettano, saranno distrutte, bruciate. Il Signore regnerà in eterno. Cristo Gesù ritornerà, questa è la nostra e unica salvezza.
Speranza.
Certo.
Ho finito.
Ok, Immacolata, grazie per il tuo intervento.
Dio vi benedica.
Grazie.
Buona giornata.
Non abbiamo paura di nessuno e di niente.
Okay, buona giornata.
Ciao, ciao.
L'abbiamo ascoltato Immacolata, ci chiamava dalla Svizzera, quindi per chi crede nel Signore, ecco, la paura non deve vincere, ecco, perché la paura ci può essere ma non deve vincerci, perché sappiamo a chi apparteniamo, ma sappiamo anche che, come è successo per i primi cristiani, la loro vita su questa terra è stata abbastanza travagliata e tribolata, quindi aspettiamoci difficoltà, ecco, non pensiamo che non ce ne saranno.
E soprattutto dobbiamo renderci conto che siamo responsabili anche per non soltanto il nostro benessere, ma anche di chi purtroppo vive una vita travagliata. Siamo responsabili in quanto cristiani nei confronti di queste persone.
Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
Scusate, mi sono col cellulare, quindi tra l'altro sto rischiando perché sto camminando. Ora
allora fermati per favore, non facciamo...
possibile. Non facciamo... Ho trovato, come dicono a Bolzano, una vanetta dove potermi fermare.
Perfetto, perfetto. Diamo un buon messaggio a chi ci ascolta. Ecco, fermatevi.
Sì, non sarebbe corretto predicare bene e poi razzolare malissimo. Niente, concedetemi due considerazioni piuttosto al volo. Allora, per quanto riguarda il discorso dell'inserimento di un microchip, di un dispositivo GPS che possa dare controlli, eccetera, eccetera, allora, in realtà alla legge attuale non consente di farlo, no? Però in considerazione del fatto che l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori è stato abolito o quantomeno è stato parzialmente ridimensionato e modificato, fa sì che, ricordo l'articolo 18, no? La possibilità di essere licenziati
senza giusta
anche
causa.
Senza giusta causa è praticamente, come dire, la madre di tutti i diritti dei lavoratori. Io parlo per adesso solamente del settore, dell'ambito lavorativo. Di conseguenza, il non far passare ulteriori modifiche atte a tutelare l'azienda, il datore di lavoro, alla fine è molto relativo, cioè passeranno, perché se tu lo accetti, se tu non l'accetti, hai sempre la spada di Damocle di questo articolo 18 modificato, per cui non lo accetti, va bene, non passa per legge, ma a questo punto ti licenziamo perché tanto possiamo farlo. Per cui, abolendo e modificando gli altri, il resto sono diritti che ci sono, ma non possono essere più esercitati. E questo è normale. Io faccio esempio della mia azienda, che è un'azienda high-tech. I lotti di wafer di silicio sono seguiti da un sistema per tutto lo stabilimento, da un sistema con un chip GPS che fa dire esattamente quel lotto di produzione esattamente in quel momento dove si trova nel reparto. E ci sono degli operatori addetti a portare questi lotti in giro per il reparto. Quindi controlli dove si trova la produzione, ma direttamente controlli anche l'operatore incaricato che sta portando con un carrello la produzione in giro per lo stabilimento. Quindi sai quando esce, quando entra, quando va per la pausa mensa, quando va in bagno. E questa è una cosa che si è accettata di buon grado. Mi sentite, vero?
Sì, certo. Sì. Certo.
Sì. Quindi l'abolizione dell'articolo 18 fa sì che il resto diventi tutto relativo. Per quanto riguarda in ambito spirituale, a me sembra che la Bibbia dice altre cose. Non credo che parli di un chip sotto pelle, poi lì c'è Gabriele, magari sicuramente ci può aiutare. Là si parla di un numero d'uomo e lo si dà diciamo come emesso da un'entità suprema con un potere spirituale successivamente temporale. E lo si contrappone sempre al suggello dei figli di Dio. I due marchi diversi, diciamo, uno è il suggello di Cristo, l'altro è il marchio della bestia. Credo che vada ben oltre a un codice a barre o un chip sotto pelle. Là magari ci sarebbe da fare uno studio molto più approfondito, ma diciamo che chi parla di nuovo ordine mondiale e ne parla da secoli e ne parla in base a un potere spirituale probabilmente sarà lo stesso artefice di questo marchio della bestia, che credo di poter affermare non sia un codice sotto pelle o non è un codice a barre. Vi saluto, io lancio la provocazione,
grazie.
Poi magari Gabriele la riceve. Ciao ragazzi,
ciao. Buona giornata.
Ciao, Marco.
Ciao. Marco ci porta a comprendere se possiamo trovare nelle scritture qualche riferimento a quanto sta avvenendo nel mondo.
Effettivamente ho qui sott'occhio un articolo dell'intervista fatta a Ballarò del deputato Paolo Bernini del Movimento 5 Stelle, no? Dove affronta il problema, qualcuno del parere che si tratta di una bufala, quindi che non ci sia nulla poi di vero o almeno
qualcosa
parte,
che sia stata un po' ingigantita forse.
E alla fine in effetti mi sono meravigliato perché viene citato il libro dell'Apocalisse appunto capitolo 13 a cui faceva riferimento Marco. Magari diremo qualcosa alla fine. Anticipo solo e dico anch'io come Marco sono convinto che quando parla del marchio posto sulla mano destra e sulla fronte, per cui chi non ce l'ha non poteva né comprare
né vendere,
credo
che era un numero d'uomo.
Sì, poi fai appunto cita il numero. Anch'io tra virgolette non posso, non credo che si riferisca al microchip, no, a quanto viene al controllo.
L'autore di questo marchio viene definito la bestia, quindi
ecco. Però ecco, magari affronteremo la cosa un pochino più avanti, tra qualche minuto. Però effettivamente, no? Anche partendo dal testo, quello che Marco diceva, e sono contento perché ci ha dato un po' una conferma di quello che si pensava. L'articolo diceva, riferito al microchip, che per adesso diciamo questo microchip funziona attraverso, io non sono un esperto, onde radio, per cui può funzionare all'interno di una discoteca un po' come una carta di credito, quindi che legge il codice a barre per poter comprare a consumazione, per poter entrare, ma che il sistema GPS ancora non è applicato, no, a questo sistema, quindi è applicato all'uomo. In realtà Marco ci sta dicendo no, esiste già.
Esiste già,
ma su questo non avevamo dubbi, perché ripeto, se esiste per le auto e oggi con la tecnologia che abbiamo non credo che sia difficile inserirlo in un sistema microscopico come può essere questo microchip. Quindi la questione che viene fuori soprattutto dal discorso, no, che si faceva in riferimento al controllo dei lavoratori è quanto questo sistema è invasivo, nel senso che quanto si scontra con le leggi attuali sulla privacy. Abbiamo visto che effettivamente per attuarlo bisogna in qualche modo modificare l'articolo 4, Marco faceva riferimento all'articolo 18 e così via. Cioè cosa voglio dire? Se in qualche modo questo sistema che esiste, che funziona, che ha anche dei lati positivi, viene imposto, il problema sta proprio lì. però io posso anche accettare un sistema, nel senso che io avrei potuto tranquillamente, tutti noi avremmo potuto tranquillamente utilizzare il denaro contante e nessuno avrebbe mai saputo, no, se non il momento nel quale vado a prelevare, ma chi magari fa un lavoro per cui non ha bisogno di conto corrente, non gli viene accreditato lo stipendio ma lo riceve cash in mano, nessuno può controllare, avrebbe potuto controllare come, quando spendo il mio denaro. Nel momento in cui ho accettato di aprire un conto corrente, avere una carta di credito, automaticamente sto dicendo mi sottopongo a quelli che sono i controlli che poi questi sistemi permettono, ma l'ho deciso io, ho accettato di diciamo che mi dà tutta una serie di vantaggi, perché attraverso internet, attraverso la carta di credito, io posso controllare le spese che ho avuto, dove l'ho fatto, se mia moglie ha speso troppo quindi...
se qualcuno si è intromesso,
o se qualcuno si è intromesso, e questi sono problemi che, ripeto, quando utilizziamo denaro sonante è più difficile, poi magari ti entra il ladro in casa e
quindi ogni
aspetto dell'uomo c'è sempre il lato negativo. Però ecco, nel momento in cui questo sistema viene applicato al di là, no, del consenso della persona, allora lì a mio avviso entriamo in un campo che è estremamente invasivo nei confronti dell'uomo.
Non so se vogliamo leggere qualche parte di questo testo per comprendere un po' di cosa vogliamo parlare.
Il testo a cui si faceva riferimento, che è Apocalisse capitolo 13. Parto da lontano. A mio avviso il sistema che utilizziamo, il sistema storico continuo per interpretare l'Apocalisse, quello che usa, che crede, in cui crede la Chiesa Adventista, è un sistema per cui, come dire, la profezia va in parallelo con la storia, e la storia in qualche modo a confermare la giusta interpretazione di quello che dice il testo sacro, e questo in qualche modo ci non ci permette in nessun modo di interpretare le rivelazioni del libro dell'Apocalisse ancor prima che queste si siano adempiute, perché non abbiamo il conforto della storia. Quindi ci sono buone porzioni dell'Apocalisse che per noi sono ormai storia, e in effetti la storia ci aiuta a comprendere che l'interpretazione che ne abbiamo dato è corretta, perché conferma appunto i fatti avvenuti. Il capitolo 13 dell'Apocalisse, come dire, è una porzione, secondo, sempre ripeto, l'interpretazione storica continua, che non è ancora avvenuta, queste profezie non si sono ancora verificate, per cui come dire, siamo sulle sabbie mobili, nel senso che non abbiamo l'autorizzazione a dire è così, questa è l'interpretazione corretta. A un certo punto il testo dice, dal versetto 15, parlando di questa, della bestia, dell'immagine della bestia, oggi non abbiamo il tempo di spiegare, ma a un certo punto parla di questo sistema politico, economico, no, militare e così via, che dice: inoltre obbligò tutti, sono al versetto 16, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, a farsi mettere un marchio sulla mano destra e sulla fronte. Nessuno poteva comprare o vendere se non portava il marchio, cioè il nome della bestia o il numero che corrisponde al suo nome. Poi dice appunto che a Sapienza il numero, conti il numero della bestia, che è il numero d'uomo, 666 e così via, ma diciamo non ci interessa. La cosa, ripeto, che salta subito all'occhio,
è quasi contemporanea,
il fatto che questo marchio è posto sulla mano destra
e
sulla fronte. Leggendo, ripeto, tempo fa le prime informazioni sul microchip, si diceva che questo microchip poteva essere impiantato sulla mano destra, perché dalla parte sinistra la frequenza cardiaca poteva dare fastidio, e sotto lo scalpo, no, sulla fronte. Questi erano i due luoghi dove era stato previsto dove iniettare questo microchip. Immediatamente, come sembra che abbiamo trovato l'interpretazione migliore per questo testo. In più il versetto 17 ci dice che nessuno poteva né comprare né vendere. Per cui è un sistema attraverso
chiaro, il molto preciso,
sembra calzare perfettamente, no? Però, come giustamente anche Marco ha detto, condividiamo, ma di sistemi di questo genere credo che la tecnologia moderna ne possa trovare a decine, a centinaia, quindi non mi sento di dire sì, si tratta di questo. Certo è che questo
anticipato 2000 anni fa, ragazzi.
Certo, ma che cosa in realtà ha anticipato? Che può esserci, e la storia in qualche modo ci rivela questo, non soltanto il nostro periodo, anzi diciamo che viviamo tutto sommato in un sistema che garantisce la libertà, almeno dalle nostre parti, dell'uomo, del cittadino, ma sappiamo che ci sono state potenze di ogni genere che hanno tentato di controllare le coscienze dell'uomo, impedendogli di vivere liberamente la propria vita.
Non dimentichiamo quello che è successo alla fine degli anni 30 e agli inizi degli anni 40. Sappiamo esattamente quel potere che, se avesse avuto ragione, nel senso se avesse vinto, oggi non saremmo qui a discutere noi.
Sì, ma tu parli del nazismo, fascismo, ma ripeto, perché è storia recente, forse brucia ancora di più, ma quanti, no, a partire dal primo secolo, secondo secolo dopo Cristo, no, che cosa è stato fatto, no, prima contro il cristianesimo e poi il cristianesimo contro altre minoranze, e fino ad arrivare praticamente quasi ai nostri giorni. Quindi quello che in qualche modo il testo ci dice è che l'uomo è nato libero e deve urlare con forza, no, il diritto alla libertà, al di là dei poteri che possono o tentano di costringere l'uomo attraverso dei sistemi coercitivi, come può essere quello di non permettergli di comprare o vendere, quindi di vivere o di soddisfare i bisogni primari dell'uomo. Poi, se si tratta del microchip, piuttosto che di un codice a barre tatuato, no, sulla pelle, come si facevano i nazisti con i codici che hanno tatuato,
immagini,
no, questo non possiamo sapere.
Se quella bestialità, chiamiamola così, di quella governo dittatoriale, insomma il progetto di Hitler con tutti i suoi accoliti, fosse stato vincitore, la scienza sarebbe andata avanti, saremmo arrivati ai giorni nostri probabilmente, e l'applicazione cosa avrebbe significato? Saremmo stati veramente perduti.
Certo. Il rischio c'è sempre, ecco perché in qualche modo credo che sia utile parlare, no, di quello che sembra fantascienza, probabilmente ancora lo è, ma non possiamo
esclude che ci siano delle cose forse ancora peggiori di quelle che noi possiamo immaginare in questo momento, perché ai tempi del nazismo credo che non si pensasse di poter arrivare fino a quel punto, cioè quando il nazismo iniziava a sorgere non penso che la gente avesse l'idea di quello che sarebbe stato.
Quindi, e sotto la superficie c'è sempre qualcosa di più drammatico rispetto a quello che viene fuori, quindi il timore è questo, ecco perché credo sia utile parlarne.
Per quanto riguarda il capitolo 13 dell'Apocalisse, mi sembra che si faccia molto riferimento a questa potenza politica, religiosa, ma c'è molta enfasi sull'adorazione. C'è un'adorazione che viene richiamata, viene richiesta, un'adorazione che non è a Dio ma a qualcos'altro. Quindi è qualcosa che ha a che fare, non credo proprio solo sull'aspetto economico, ma sull'aspetto religioso spirituale. Si parla proprio di adorazione perché dovevano adorare la bestia, è stata fatta un'immagine che dovevano adorare, quindi c'è sempre un ritorno a qualcosa di spirituale. Questo ci deve far riflettere, guardiamoci un po' attorno, cerchiamo di essere critici, perché non sarà solo una cosa politica evidentemente.
Di solito le grandi catastrofi non sono mai per l'effetto di un solo elemento, ma è il coincidere di diversi elementi che, ripeto, si incontrano allo stesso momento, nello stesso periodo. Se guardiamo alla storia, ripeto, recente o passata, ci accorgiamo che vanno a coincidere, quasi guidate da una forza, no, nascosta, sovrannaturale, che fa coincidere contemporaneamente vari elementi che creano il disastro, no? Quindi qui effettivamente vengono sulla scena del capitolo 13 dell'Apocalisse, si presentano vari elementi, no? La bestia, la sua immagine, poi come dici tu Daniela
parla del drago,
ecco, del dragone, così,
e infatti parla anche di miracoli, parla che la bestia faceva grandi miracoli a tal punto da far scendere fuoco dal cielo, e poi fa comprendere che è qualcosa che riguarda tutto il mondo, perché era un obbligo per tutto il mondo, quindi non è qualcosa relativo a una piccola zona della terra, ma sarà qualcosa che riguarderà l'umanità in senso molto globale.
Di solito, come tra le forze maggiori che la storia ci rivela come essere quelle che hanno manipolato, controllato parti del mondo, o in, come in questo caso Apocalisse 13, tutto il mondo, abbiamo la fede o quello che, tutto quello che è legato alla coscienza. È uno dei motori, diciamo, con più forza, che trascinano, spingono le masse a credere o a sottomettersi a determinate autorità. Le guerre, a mio avviso, più violente, quelle che durano di più, hanno sì l'elemento economico dietro, l'elemento politico, ma spesso, ripeto, il motore più forte è
quello religioso.
Quello che controlla la coscienza.
E le fu concesso di dar vita a quella statua perché potesse parlare e ordinare che fossero messi a morte tutti quelli che non l'adoravano. Quindi c'è anche quest'altro aspetto, che chi non adorava la bestia viene messa a morte.
A proposito di questo termine adorare, no? Perché uno può dire, sì, ma insomma siamo usciti fuori di testa. Attenzione, perché l'adorazione può essere adesione. Significa quello che abbiamo imparato dal nazismo. Quanti giovani si sono fatti ammazzare perché erano convinti che quello che quel matto diceva fosse vero. Quindi quell'adesione assoluta, assoluta. Quindi ammazzavano e facevano quello che facevano perché aderivano ad un comando per il quale erano ciecamente, certo, fedeli. Quindi l'adorazione può essere una adesione cieca, e andare, certo, andare a catechizzare
delle masse,
delle generazioni, non è che ci vuole tanto. E quindi poi si creeranno quelli che non aderiscono, quindi sono fedeli a quello che la parola dice, e quelli invece che hanno aderito a questo nuovo ordine mondiale, che si fanno niente, diventa uno scontro veramente mortale.
Certo.
Quindi dice, l'adorazione è proprio l'adesione cieca, convinti di quello che si
credere a, cioè non rispettare, non obbedire a Dio e rispettare, obbedire a qualcun altro.
Esatto.
Quella è l'adorazione.
Stiamo parlando degli effetti della fede, tra virgolette, che può essere politica, che può essere religiosa. Ribadisco, per me, ripeto, ciò che in qualche modo manipola la mia coscienza, la mia percezione del giusto, del vero, e mi fa credere che quello che si sta dicendo, la propaganda, no, sta dicendo, è vero, è qualcosa che ha dei risultati sull'uomo e sulla società. Ripeto, vediamo come cosa
la storia insegna.
Sì, sì, voglio dire, come è riuscito, no, è riuscita la propaganda nazista a far credere che massacrare 6 milioni di persone non
e oltre,
essere
giusta. Non soltanto ebrei, ma anche altri.
Quindi ribadisco, giustamente Daniele diceva, dobbiamo avere senso critico di fronte agli eventi, no? Noi stiamo affrontando
non essere troppo superficiali quando succedono delle cose, ma guardare, criticare, soprattutto se siamo dei credenti, investighiamo le scritture,
certo,
per avere una guida.
Abbiamo una responsabilità,
certo.
Noi stiamo parlando di qualcosa di, tra virgolette, banale per adesso, questo microchip, almeno per quello che, ripeto, si vede in superficie, ma è da qui che dobbiamo cominciare, cioè non lasciare che le cose vadano così perché devono andare in quella maniera, perché poi magari quando arriva ad essere troppo tardi
siamo completamente impreparati di fronte a quelli che sono gli avvenimenti.
Anche perché non sappiamo gli avvenimenti come andranno a coincidere e quindi che cosa ne verrà fuori.
Comunque io così rifletto un attimo e vedo che ci siamo leggermente spinti verso il futuro, perché quello che noi stiamo discutendo proprio sa di futuro, di ciò che potrebbe accadere domani, e il domani può essere non domani fra 100 anni, può essere domani fra 10 anni, fra 20 anni.
Quello che per noi è futuro già nella mente di chi progetta in realtà è presente.
Sì,
cioè, ricordiamoci che ero a Perugia pastore e ho avuto la possibilità di andare a visitare lo stabilimento della oggi Nestlé della Perugina. E siamo andati, se non ricordo male, nel periodo di Pasqua, stava arrivando Pasqua e noi ci aspettavamo di vedere come preparavano le uova. In realtà stavano preparando i Babbi Natale per Natale.
Quindi vedi come anticipavano.
Perché le uova erano già pronte,
sì.
erano pronte da un pezzo e le avevano già distribuite. Ripeto, quello che per noi è futuro, per qualcun altro, soprattutto per chi sa
gestire
il mercato, è già passato. Quindi, chissà che cosa già è stato studiato e che magari noi ancora oggi non
conosciamo. Immaginiamo. Noi ci lasciamo con questi discorsi, con un brano dal titolo To God Alone, cioè a lui, a Dio sia la gloria, perché alla fine sappiamo, come dice la profezia di Daniele, che ogni cosa comunque è nelle sue mani. È vero che l'uomo può progettare, però il Signore ha un suo limite e il Signore ha anche un progetto ben definito per quanti lo accettano e quanti credono in lui. Quindi non abbiamo timore che Dio è preso così alla sprovvista. Dio conosce ogni cosa, quindi andiamo a lui per ricevere quella forza e quel coraggio in tempi duri, come arriveranno sicuramente ai nostri giorni. Buona giornata, alla prossima.
Ed espressioni del libero pensiero a cura della RVS.